Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Nuovamente sintonizzati con la trasmissione Restiamo Animali, l'unico format radiofonico per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
I protagonisti della puntata di oggi saranno volpi, marmotte, cinghialini e altri animali selvatici, ma parleremo anche di come internet possa aiutare a incontrare il pet sitter dei nostri sogni.
Arriveremo fino in Canada, dove una sentenza senza precedenti stabilisce che il veganismo è un diritto con la stessa dignità del diritto di culto. Recensiremo un ottimo libro per bambini e non solo. E non mancherà una ricetta gentile e un accompagnamento musicale un po' selvatico.
La guerra ai selvatici continua in tutta Italia. In Toscana c'è stata l'approvazione in consiglio regionale di una legge che condanna a morte per fucilazione 250.000 individui tra cinghiali e altri ungulati come caprioli, muffloni, eccetera.
Ma la Toscana non è l'unica zona d'Italia dove la fauna selvatica viene considerata alla stregua di un fastidioso parassita e perseguitata con licenza di uccidere. Eclatanti sono gli episodi di Belluno, dove è in corso una caccia straordinaria alla volpe. E mentre si stava disponendo a livello nazionale in materia di autonomia delle province a statuto speciale, sembra che sia stata approvata una norma che consentirà ai cacciatori di Trento e Bolzano di uccidere qualsiasi animale presente sul territorio, addirittura quelli appartenenti a specie protette a livello internazionale, come le marmotte.
Non è un paese per selvatici. Il servizio è a cura del nostro corrispondente dal Trentino, Zenone Sovilla.
Cosa succede in sostanza ora nelle province autonome di Trento e di Bolzano? Succede che potranno decidere di derogare alle norme nazionali sulla caccia. Sulla carta dovranno motivare questa decisione e ottenere il via libera dal Ministero, però è previsto il silenzio assenso da Roma. Dunque dopo 30 giorni dalla richiesta, Trento e Bolzano avranno via libera. Via libera, per esempio, per abbattere specie protette come le marmotte, che sono particolarmente dannose secondo la posizione creativa assunta dalla provincia autonoma sud tirolese. E l'anno scorso a fermare l'abbattimento di parecchie centinaia, forse migliaia di marmotte sulle Dolomiti altoatesine fu soltanto un ricorso vinto al TAR dalla LAV. Ma adesso, con le nuove norme sulla deroga autonoma, anche il terreno giudiziario si farà più scivoloso per gli amici degli altri animali, come le marmotte. Ma perché uccidere le marmotte, vi chiederete? Perché, secondo Bolzano, il loro naturale comportamento di, per esempio, scavare buche danneggerebbe i pascoli d'alta quota. Quei pascoli che sono generosamente foraggiati con il denaro pubblico, ovviamente. Lo stesso denaro pubblico che viene utilizzato per costruire piste da sci, andando a sbancare colline, tagliare foreste, per realizzare impianti di risalita e altre infrastrutture d'alta quota sulle Dolomiti. Tutta roba, evidentemente, che invece, secondo la provincia autonoma di Bolzano, ma anche quella di Trento, non deturpa i pascoli. Questo secondo i politici che in realtà sembrano più che altro voler offrire un'altra occasione di svago ai cacciatori, coniugandola con gli interessi presunti degli allevatori. Va anche detto che la deroga concessa da Roma potrebbe riguardare anche l'orso. animale già oggetto di attenzioni tutt'altro che benevoli da parte della classe politica sudtirolese e di quella trentina che gestisce il progetto di reintroduzione dell'orso. In questo contesto, sempre a proposito di rottura di equilibri naturali a opera degli umani, va segnalata anche la caccia alla volpe, esercitata nel mese di gennaio in modo indisturbato a quanto pare in Trentino, mentre sempre sulle Dolomiti le battute di caccia hanno avuto vita difficile nel Bellunese, dove un gruppo di animalisti ha organizzato azioni non violente di disturbo nei boschi tutti i weekend del mese, cominciando all'alba. Per tornare alla deroga sulla caccia accordata a Trento e a Bolzano, va poi osservato che sullo sfondo c'è lo smembramento del Parco Nazionale dello Stelvio, un'area molto importante ora divisa in tre zone separate, una affidata alla Lombardia e le altre due alle province autonome, che così fanno sparire l'unica area protetta in cui la caccia era vietata, salvo peraltro la presenza di attività in deroga anche in passato. L'idea che domina fondamentalmente è proprietaria sulla natura, l'idea che le istituzioni locali devono avere mano libera, in questo caso per inserire la retromarcia e prendersela per esempio con le povere marmotte. Di fronte a questo scenario deprimente sorprende fra l'altro lo scarso attivismo che fa notare il mondo ecologista sia a Bolzano sia a Trento, per non dire della politica dove a quanto pare l'unico a preoccuparsi di questo e di altri arretramenti è stato il consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle a Trento Filippo De Gasperi, che è fra l'altro dopo una serie di interrogazioni sulle tematiche relative a comportamenti non regolari nell'attività venatoria in Trentino, ha annunciato ora un tentativo di aggregare le forze sociali contro le scelte dei due enti autonomi di Trento e di Bolzano, assecondate dal governo Renzi e dal Parlamento, che rappresentano, secondo il consigliere 5 Stelle, un grave passo indietro delle politiche ambientali.
Fox in the snow. Where do you go to find something you could eat? 'Cause the word out on the street is you are starving. Don't let yourself go hungry now.
Dopo questa secchiata di acqua gelida, cerchiamo di scaldarci con una notizia che farà felice chi vive assieme a un animale più o meno domestico, anche se su questo termine domestico prendiamo un po' le distanze.
Quando pensi che ormai le notizie le hai date tutte, che sarà impossibile trovarne di nuove, ecco la nostra new scout, Roberta Marino, vegan investigatrice a tempo perso, scova un altro progetto degno di venire raccontato. Stavolta tocca una piattaforma internet dedicata alla ricerca del pet sitter dei sogni, e speriamo che siano i sogni del vostro pet.
Sentiamo l'intervista di Roberta Marino ad Alice Cimini, fondatrice del portale petme.it, che non è un sito per scambisti vegan.
No, decisamente, anche perché sembra che in ambiente animalista ci sia maggior disponibilità a scambiare il proprio partner che non il proprio pet.
Petme nasce da una nostra esigenza personale. Abbiamo sempre avuto gatti in casa. Nell'agosto del 2013 dovevamo partire per un mese in America e non sapevamo a chi affidare i nostri due gatti. E da lì abbiamo pensato che fosse necessaria una piattaforma dove di fatto io posso registrarmi, indicare quindi dove vivo, dove abito, quanti animali ho e quali animali ho, e immediatamente poter trovare in pochi click pet sitter nelle immediate vicinanze che abbiano esperienza con gli animali che ho io, conoscerne immediatamente le tariffe e soprattutto leggerne le recensioni. A me piace pensare a Petme come un contenitore di storie, storie innanzitutto di chi ama gli animali, e persone che appunto hanno deciso di vivere la loro vita insieme ad animali, e persone che hanno deciso di dedicare il loro tempo, le loro competenze alla cura anche di animali che non sono i loro, quindi i pet sitter. La community sta andando molto bene, oggi abbiamo più di 20.000 utenti attivi registrati. e dall'altro lato più di 4.500 pet sitter. Sulla nostra piattaforma vengono prenotati i servizi di pet sitting. Puoi scegliere se avere un pet sitter a casa tua, quindi magari se hai un gatto è più facile che tu non voglia spostarlo da casa, oppure puoi scegliere di far ospitare il tuo animale a casa del pet sitter. Noi ci occupiamo di tutti gli animali, non solo cani o gatti. Abbiamo seguito pappagalli, cavie. Un anno abbiamo seguito anche un'iguana, la scorsa estate. Per cui ogni animale ha le sue esigenze. Cerchiamo quindi di trovare una risposta e soprattutto quindi di dare un aiuto a chi alla gestione quotidiana del proprio animale. Noi cerchiamo sempre di direzionare, no, i nostri pet sitter, far loro capire che è importante aver avuto esperienza con altri animali, soprattutto capire anche con quali animali loro hanno avuto esperienza, perché un cane non è un coniglio non è un pappagallo, quindi questo è fondamentale. Perché chiediamo ad esempio anche informazioni sulla casa, l'abitazione, perché è importante sapere se la tua abitazione può ospitare un alano o un chihuahua. Noi in questo anno e mezzo abbiamo seguito persone che avevano problemi di salute, che dovevano ricoverarsi in ospedale e in ospedale non possono ancora entrare, o almeno iniziano, ma gli animali appunto non sono ammessi. Noi abbiamo fatto migliaia e migliaia di servizi. I due che io ricordo con più piacere sono quelli per cui due ragazzi hanno deciso di adottare un cane proprio perché avevano la possibilità di avere quindi poi un dog sitter, perché spesso c'è anche chi dice ma io non ho tempo, quindi non l'ho adotto un cane. Io dico sempre, se riesco a portare un animale, un cane fuori da un canile, ho vinto davvero tanto.
Animali sembrano incepparsi in Italia con notevoli passi indietro, soprattutto per quanto riguarda quelli selvatici. I diritti tutti antropocentrici delle persone vegane avanzano a passi lunghi e ben distesi. Ne è una prova la recente esternazione della Commissione per i diritti umani dell'Ontario in Canada, la quale ha stabilito che il veganismo è una concezione di vita così importante da dover godere della stessa agibilità della libertà di culto.
Cioè, se io non riesco a poter praticare il mio veganismo etico, vengono lesi i miei diritti fondamentali. Questo comporta tutta una serie di aggiustamenti nelle organizzazioni, sia pubbliche che private. È dedicata a questa incredibile nuova prospettiva il commento della settimana del professor Luigi Lombardi Vallauri, amico della non violenza e strenuo difensore dei diritti animali.
Sostiene Vallauri.
Certamente questa Corte dell'Ontario ha preso una strada giusta, ma forse si può fare qualche riserva su alcuni punti. Non so se dobbiamo troppo invidiare il Canada, perché secondo me si potrebbe decidere nello stesso modo anche in base al nostro diritto. Non stiamo molto peggio. E poi non so se sia necessaria e opportuna l'equiparazione alle credenze religiose. Per esempio, una mia bravissima allieva ha fatto una tesi di dottorato nella quale secondo me ha proprio dimostrato la anticostituzionalità degli articoli 7 e 8 della Costituzione, cioè quelli che per esempio costringono a dare l'8 per 1000 soltanto alle confessioni religiose riconosciute e non a un qualunque ente culturale come il Club Mediterranee. Secondo me non esiste nella nostra Costituzione, in base al principio di laicità, un privilegiamento legittimo del fattore religioso rispetto agli altri fattori culturali. Detto questo, provo a delineare quello che farei se fossi un giudice in base al diritto vigente in Italia. Beh, intanto siamo pieni di norme che condannano tutte le forme di discriminazione. Per esempio, la Carta di Nizza del 2000, recepita nel Trattato di Lisbona del 2009, esclude, vieta, all'articolo 21, qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura. Quindi se il veganismo discriminasse è contro la Carta di Nizza, il Trattato di Lisbona, e anche contro il trattato vecchio di più di 60 anni, la dichiarazione del 48, che parla di distinzione per ragioni di religione, di opinione politica o di altro genere. E anche la nostra Costituzione esclude discriminazioni religiose o in base alle opinioni politiche. Allora ho provato così artigianalmente a fare qualche applicazione. La prima che mi è venuta in mente è quella a tutti gli enti pubblici, e cioè, per esempio, devono avere nelle mense aziendali una proposta vegan del tutto paragonabile all'altra. Per quello che riguarda le scuole, una cosa sono i professori, una cosa sono i bambini e gli studenti, però certamente per i professori il cibo e per i bambini anche, mi viene in mente, il cibo lo decidono i genitori, però in caso di contrasto, per esempio studente vegan con genitori che vogliono che mangi la carne, secondo me dovrebbe prevalere lo studente, un po' come per il velo islamico. Mi pare che il diritto umano dello studente prevalga sul diritto della famiglia. Poi ho pensato agli ospedali e lì ho fatto un po' uno sforzo di fantasia. Anzitutto è chiaro che si può chiedere il cibo vegan, ma c'è un problema delicato se questo è contro il parere dei medici. È vero che quasi tutti i medici sono incompetenti in dietetica, come ha detto recentemente un medico importante, non fanno nemmeno un esame di dietetica, però il malato che rifiuta cibi prescritti dai medici crea un problema. Poi ovviamente mi sono venute in mente le coperte di lana, ci potrebbe essere un malato che non vuole essere riscaldato con coperte di lana. Poi mi sono venuti in mente, questo mi sembra ancora più grave, il rifiuto di medicinali testati su animali. Che si fa? Non risolviamo problemi, ma li poniamo intanto. Però, siccome non si pongono di solito, forse è utile anche questo. E infine ho pensato alle aziende. È chiaro, per quello che dicevamo all'inizio, che il datore di lavoro non può discriminare in base, per esempio, al fatto che indossano vestiti uniformi, non di origine animale. È chiaro che le mense, come quelle pubbliche, secondo me, devono comportare linee vegane, e a questo punto poi viene fuori la questione dell'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale è un fiore all'occhiello del diritto italiano, e la legge dice espressamente che tutti i cittadini, sottolineo, possano dichiarare la propria obiezione di coscienza, e segnatamente i medici, i ricercatori, il personale sanitario e gli studenti universitari. In base a tutto ciò ritengo, come dicevo all'inizio, che non siamo messi peggio dell'Ontario. L'importante è che i giudici se ne rendano conto, e questo potrebbe suggerire di compiere citazioni in giudizio proprio in vista di ottenere una giurisprudenza che va nella buona direzione.